le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Voi avete mai visto un fantasma? Oppure uno spirito? Se mai fatto vivo in vostra presenza? Non parlo di bavosi ectoplasmi colorati e collerici o di fantasmini con lenzuolo come unico capo d'abbigliamento. No. Intendo creature dotate di un'intelligenza, una volontà, una sensibilità dalla forma e dalle capacità sovrumane, ultraterrene. Fantasmi, spiriti, sì. Benvenute, benvenuti alle città invisibili da parte mia, Daniel Bilenco al microfono. Ecco, sì, creature ultraterrene, ma anche sotterranee, ipogee, in ogni caso vicine. Vicinissime. Per sentirle basta ascoltare ora le parole, la voce dello scrittore Tommaso Pincio e andare a Bangkok. Buon ascolto.
Non dovrei dirlo, anzi non dovrei svelarlo, visto che in un certo senso si tratta di un segreto. Nel corso degli anni, infatti, mi sono convinto che quando si ha un'idea per un romanzo sia bene tacere. Tenere l'idea per sé fin quando il libro non è a buon punto. E non per proteggere l'idea da eventuali ladri, non per paura che altri possano farla propria l'idea e scriverlo loro il romanzo, scriverlo prima di te e chissà magari anche meglio di te. No, mi sono convinto che le idee vadano taciute per proteggerle da noi stessi, perché parlandone non gli diamo la possibilità di crescere. Le vediamo per quel che ancora sono, qualcosa di vago, approssimativo, traballante, e nel vederle così, incerte e spaurite come neonati, incapaci di tenersi in piedi, capita che ci sembrino molto meno buone di quando le tenevamo per noi e che le si abbandoni sul nascere. In questo caso però mi sento di poter fare un'eccezione. In primo luogo perché di recente mi è capitato di vedere un film in cui è proposta un'idea simile. E poi perché questa idea, seppure ancora vaga, approssimativa, traballante, è un tutt'uno con qualcosa di molto profondo e di così legato al mio passato e al mio presente che difficilmente potrò lasciarla al suo destino. L'idea è presto detta. Siamo in Thailandia, a Bangkok, in un anonimo albergo ai margini di questa città ormai sconfinata, in uno di quei quartieri che non sono nemmeno quartieri ma aree di transito, uno di quegli agglomerati urbani posti tra la città vera e propria, ammesso che esista ancora qualcosa come una città vera e propria, e le vie per entrarvi o lasciarla. Le grandi vie di scorrimento, cioè quelle che portano ai sobborghi, alle autostrade, in particolare all'aeroporto di Suvarnabhumi. In una camera di questo albergo abita una coppia di espatriati non più giovani, due italiani, marito e moglie che hanno deciso di passare gli anni che gli restano da vivere in Thailandia. Avevano predisposto tutto, avevano venduto tutto quel che possedevano in patria, avevano chiesto e ottenuto i visti necessari, avevano anche affittato una casa in un'isola nel Golfo del Siam. Questa casa avrebbe dovuto essere la loro vera destinazione, la loro vera dimora, se un imprevisto di scala planetaria non li avesse bloccati in questo albergo. Arrivati a Bangkok, infatti, dove avevano fatto scalo pensando di trattenersi soltanto un paio di giorni prima di prendere l'aereo che li avrebbe portati alla loro isola, il cielo dell'intero pianeta è stato coperto da una immensa nuvola. Il fenomeno si è verificato ovunque. In ogni angolo del mondo l'azzurro del cielo è scomparso, lasciando il posto a questa nube apparsa misteriosamente, e che misteriosamente si comporta perché senza nessuna logica evidente cambia colore e si alza e si abbassa fino a nascondere in certi momenti i piani alti delle torri più alte delle grandi metropoli come Bangkok. Malgrado sembri innocua, la nuvola semina inquietudine e il pianeta reagisce con misure restrittive. In particolare vengono sospesi i collegamenti aerei. In Thailandia, poi, governata da una giunta militare, vengono imposte misure ancora più severe che altrove, tra cui il divieto di spostarsi da una provincia all'altra con qualsiasi mezzo. Sicché la coppia di espatriati italiani si ritrova bloccata nella camera di albergo in cui avrebbe dovuto fermarsi soltanto per un paio di notti. Questa camera diventa così la loro casa a tempo indeterminato. La moglie se ne fa una ragione e il marito no, e per placare l'ansia di sentirsi prigioniero in una metropoli che sente straniera comincia a vagare senza orari per le strade, anch'esse senza orari, tempestando intanto di telefonate un amico rimasto in Italia. L'idea, mi rendo conto, sembra figlia delle esperienze che abbiamo vissuto durante la recente pandemia, ma risale in realtà a parecchi anni prima. Quanti anni con esattezza non saprei, ma direi almeno una decina. Da quando, cioè, la mia famiglia di origine si è definitivamente trasferita in Thailandia. È il caso di precisare di origine, che sto parlando cioè dei miei genitori, perché ogni volta che resto sul generico e dico semplicemente i miei o la mia famiglia, tutti pensano che io sia il solito occidentale, il solito farang, come si dice da queste parti, che si è sposato con una giovane asiatica, magari conosciuta in un gogo bar. Invece, la verità è questa, che la mia è una famiglia di migranti al contrario, di persone che a un certo punto del loro percorso hanno creduto di trovare condizioni di vita migliore altrove. E non in un paese più ricco del prospero Occidente, ma all'altro capo del pianeta. Di questo trasferimento sono io responsabile in fondo, perché sono stato io in famiglia a scoprire la Thailandia. Ho cominciato ad andarci in gioventù, passando per Israele, seguendo le rotte di quelli che allora si chiamavano party people, i nomadi della psichedelia elettronica nata a Goa, e che con il tempo, o per meglio dire, per via delle politiche sempre più complicate del governo indiano in materia di visti e anche per la mutata situazione economica, avevano cominciato a spostarsi ancora più a oriente, trovando in una piccola isola del Golfo del Siam un luogo ancora nascosto e selvaggio. E proprio in quel luogo, oggi non più così nascosto e selvaggio, sono andati a vivere prima mio fratello e poi i miei genitori. Tanto che ora in famiglia il solo ad avere mantenuto un piede a Roma sono proprio io, il primo ad averla abbandonata. Quando i miei genitori si decisero a lasciare per sempre l'Italia, erano già settantenni e non potevano dirsi certo dei grandi viaggiatori. I loro spostamenti si erano sempre limitati a qualche gita fuori porta e alla villeggiatura al mare in estate. Questi due anziani signori, che non erano mai usciti dai confini nazionali né avevano mai preso un aereo in vita loro, si stavano ora imbarcando per trasferirsi in un altro continente, in un paese di cui ignoravano tutto fuorché il fatto che lì già viveva il loro figlio, mio fratello. Io li accompagnavo, ovviamente. Facevo loro da guida e sostegno in un'esperienza che non poteva non essere traumatica. Lo fu anche per me, in effetti, tanto che nel corso di quelle prime settimane di adattamento al nuovo mondo ebbi una brutta e violenta conversazione con mio padre. Conversazione in cui vennero fuori questioni familiari sepolte, rancori sconosciuti, cose che nel nostro paese di origine erano rimaste non dette per decenni. Ci rappacificammo quasi subito con scuse reciproche, ma soltanto in superficie, più per lo spavento che per una vera e propria riconciliazione, perché i rancori emersi avevano sorpreso e disorientato entrambi. Quando partii per tornare in Italia qualche giorno dopo, era ancora sconvolto. Mi avviai all'imbarco per Bangkok in uno stato d'animo così provato e pietoso che quasi sperai in un disastro aereo. L'aereo non precipitò e arrivai sano e salvo allo scalo di Suvarnabhumi, dove avrebbe dovuto attendermi la coincidenza per Roma. Uso il condizionale perché, se anche il mio volo non aveva avuto intoppi, qualcosa di grosso nel frattempo era accaduto. Nelle fredde latitudini dell'Islanda un vulcano aveva cominciato a eruttare, rigurgitando un'enorme cascata di lava e ghiaccio. La lava aveva sciolto il ghiaccio, generando una coltre di vapore densissimo. Fumo e cenere si erano innalzati in cielo e avevano generato a loro volta una pericolosa e vasta nube che stava mandando in tilt gli aeroporti di mezzo mondo, tra cui anche quello di Bangkok. I voli per l'Europa venivano cancellati uno dietro l'altro, e tra questi anche il mio. Immagino sia chiaro a questo punto da dove viene l'idea per il mio futuro romanzo. Da principio sembrava che il superamento del problema fosse una questione di ore. Restai dunque in aeroporto, mangiai lì, dormii lì, ci passai la notte come tanti altri viaggiatori spaesati. Arrivata l'alba, la questione di ore si trasformò in una questione di un giorno, e siccome le compagnie consigliavano di restare comunque nelle vicinanze nel caso si aprissero finestre improvvise, mi trasferì appunto in uno di quegli anonimi alti alberghi che spuntano come funghi non si sa perché negli agglomerati urbani di Bangkok. Vi passai la giornata e la notte, sentendomi come immagino ci si possa sentire in un romanzo di James Ballard, roso per di più dai rimorsi per la discussione che avevo avuto con mio padre. E quando fu chiaro che la questione di un giorno era destinata a trasformarsi in una questione a tempo indeterminato, decisi di trasferirmi a Bangkok, dove almeno avrei avuto il conforto di una vera città, di luoghi che sentivo familiari, come per esempio quello che per me era il miglior ristorante al mondo di cucina thai, una bettola situata in uno di quei sudici vicoli che da queste parti vengono chiamati soi. Si mangiava all'aperto in quella bettola, tra canali di scolo e odori forti, seduti su traballanti sgabelli di plastica, serviti da un adolescente secco come un fuso che si aggirava guardingo tra i tavoli e la cucina, muovendosi a scatti come i pupazzi di plastilina di Nightmare Before Christmas. Aveva un bulloncino incastonato nelle labbra imbellettate e generose mani di mascara sugli occhi, e poi magliette con fantasie di teschi e una piccola bara appesa alla cintola, al cui interno, foderato di velluto rosso, riposava un telefono cellulare. Passai quei giorni di attesa nell'unico modo in cui abbia senso passare il tempo a Bangkok, vagando per le strade, cioè, ma per lo più seduto dove capitava, sul cordolo di un marciapiede o sullo sgabello di un bar, seduto a guardare la vita che passa. In nessun luogo al mondo, infatti, in nessuno di quelli che io conosco perlomeno, è possibile cogliere con altrettanta chiarezza questo fenomeno in cui siamo immersi, il fluire delle cose. Forse perché un tempo questa città era una massa informe, una palude di mangrovie governata da un reticolo di canali e grandi strade come Sukhumvit o Saturn, oggi invase da macchine e moto, erano un tempo vie d'acqua, e sull'acqua vivevano tutti, inclusi i mercanti occidentali acquartierati sui loro barconi lungo le sponde del Chao Phraya. O forse perché quel passato d'acqua è ovviamente il futuro. Bangkok affonda. Tra meno di 10 anni sarà sotto il livello del mare, ma già adesso l'acqua, scacciata a forza con il cemento, si prende le sue rivincite inondando strade e negozi se solo piove per più di mezz'ora. Se è vero che in un nome è scritto il destino, quello di Bangkok nasce dalla combinazione di due parole, Bang e Magog. Il Magog è un frutto, una specie di susina, mentre Bang vuol dire villaggio sull'acqua. Le inondazioni sono un fatto ormai così ricorrente, acquisito, da essere considerate come il cambio delle stagioni. In certe zone si tengono pronti sacchi di sabbia un po' alla stessa maniera in cui in Occidente maglioni di lana e trapunte vengono riposti nei bauli in vista dell'autunno. Per il resto, le invasioni dell'acqua sono più o meno accettate con lo spirito con cui si accettano le cose da queste parti. Anche l'acqua è parte del samsara, di quello scorrere generale che ci incatena al ciclo delle esistenze, a nuove rinascite, a nuove sofferenze. Rigurgitando dal cemento, l'acqua non fa che ristabilire il karma, riafferma se stessa. Ci ricorda qual era il paesaggio prima che le paludi diventassero una megalopoli. Quando parli del problema con un thailandese, è probabile ti risponda che almeno abbiamo internet. Perché la prima cosa che un thailandese fa in questi casi è filmare la casa o l'auto allagata e postare il video sui social. Esiste anche un hashtag apposta, Nan Chom, che naturalmente vuol dire inondazione. Migliaia e migliaia di video con auto e moto che arrancano nell'acqua sotto i piloni dello Skytrain, la metropolitana sopraelevata. Video che spesso hanno un'aria onirica, perché a Bangkok le cose hanno sempre un lato etereo, fumoso, sfuggente. Ci sono fantasmi ovunque in questa città, in particolare nelle case, e ovviamente anche professionisti specializzati in questo particolare tipo di disinfestazione. Si presentano con un vaso dentro il quale attirano lo spettro, dopodiché chiudono il vaso e lo gettano nelle acque del Chao Phraya, per cui quando l'acqua invade le case è come se i fantasmi tornassero a infestarle. Va da sé che da queste parti il discrimine tra fantasmi e sogni è molto incerto, forse inesistente. I thailandesi sono grandi sognatori. In una città come Bangkok, piena di gente in fuga dalle risaie, gente venuta per fare fortuna, lo sono ancora di più. Sognano la ricchezza, ma in effetti più fanno molto poco per diventare ricchi, a parte comprare molti biglietti della lotteria, che è uno dei motivi, se non il motivo, per cui mio padre si trova bene in questo paese. Perché ha sempre creduto nella lotteria pur non avendo mai vinto nulla. Ma è giusto così. Solo chi sogna di cambiare la propria vita deve credere. Gli altri, che bisogno hanno della fede? Che poi sognano davvero di cambiarla la propria vita? Me lo chiedo spesso, perché quando me ne sto seduto sul gradino di un negozio chiuso e intontito dal caldo umido e dagli odori, guardo la vita scorrere nelle strade come fosse un fiume, ho l'impressione che nessuno di coloro che vive qui sogni davvero di cambiare niente. Nemmeno mio padre. Sognano soltanto, ma senza un vero scopo se non quello di sognare. Sognano di vivere, insomma, e naturalmente vivono come in un sogno o come fantasmi che un giorno un disinfestatore intrappolerà in un vaso e getterà in un fiume dove andranno a fondo, e lì staranno fino alla prossima inondazione, quando riemergeranno dall'acqua per tornare ad abitare questa città nel grande ciclo del Samsara, in quel grande oceano che è l'esistere.
Torniamo a noi, in noi. Salutiamo onorati gli spiriti e lasciamo la Bangkok dello scrittore Tommaso Pincio. Potete risentirla, questa voce e questa metropoli, insieme ad altre voci e altre metropoli speciali, digitando poche semplici parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. È un piacere sapervi all'ascolto. Da parte mia, Daniel Bilenco, è tutto. State bene.